Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male.
My sister smell like me, it's not good for you, do ever wonder why?
Pescatori di Livorno disputarono un anno e un giorno per stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare. Disse il primo: ce n'è più di 7, senza contare le acciughette. Disse il secondo: ce n'è più di 1000, senza contare scampi ed anguille. Il terzo disse: più di 1 milione. E tutti e tre avevano ragione.
Una volta si alzò in piedi e urinò fuori dalla barca e guardò le stelle e controllò la direzione. La lenza segnava nell'acqua una striscia fosforescente che partiva direttamente dalle sue spalle. Ora procedevano più lentamente e le luci dell'Havana non erano molto forti, per cui capì che la corrente li stava trascinando verso oriente. «Se ci allontaniamo dalla luce dell'Havana, si vede che andiamo più verso oriente», pensò. Perché se la direzione del pesce non cambia, devo vederla per molte altre ore. Chissà come andrà il baseball nelle grandi squadre quest'oggi, pensò. Sarebbe magnifico avere una radio. Poi pensò: non smettere di pensarci. Pensa a quello che stai facendo, non devi fare stupidaggini. Poi disse ad alta voce: Come vorrei che ci fosse il ragazzo, per potermi aiutare, per vedere questa cosa. Nessuno dovrebbe mai restare solo da vecchio, pensò. Ma è inevitabile. Devo ricordarmi di mangiare il tuna prima che diventi cattivo, per mantenermi in forza. Ricordati che, voglia o non voglia, devi mangiarlo in mattinata. Ricordati, disse a se stesso. Durante la notte due focene si accostarono alla barca e il vecchio le udì rigirarsi e sbuffare. Riconosceva la differenza tra gli sbuffi rumorosi del maschio e quelli sospirosi della femmina. «Sono buoni», disse. «Giocano e scherzano e fanno l'amore. Sono nostri fratelli, come i pesci volanti». Poi cominciò ad avere pena del grande pesce che aveva abboccato. «È meraviglioso, è strano, e chissà quanti anni ha», pensò. «Non mi è mai capitato un pesce così forte e che si sia comportato in modo così strano. Forse è troppo saggio per saltare. Potrebbe uccidermi se saltasse o se si mettesse a correre forte. Ma forse ha già abboccato molte volte e sa che la sua battaglia va combattuta in questo modo. Non può sapere che c'è un uomo soltanto contro di lui e che quest'uomo è vecchio. Ma come deve essere grosso? E chissà quanto ne farò al mercato se la carne è buona. Da come ha preso l'esca sembra un maschio e tira come un maschio e non c'è panico nella sua lotta. Chissà se ha qualche piano o se è disperato come me. Ricordo una volta che era rimasta presa all'amo la femmina di una coppia di marlin che procedevano insieme. Il maschio lasciava sempre nutrire prima la femmina e la femmina, quando abboccò, si gettò in una lotta folle, disperata di panico, che presto la ridusse senza forze, e tutto il tempo il maschio le era rimasto accanto, incrociando la lenza e roteando con lei sulla superficie. Era rimasto così vicino che il vecchio temeva di vedere spezzare la lenza dalla coda tagliente come una falce, e che della falce aveva quasi la stessa dimensione e forma. Quando il vecchio l'aveva accostata con la gaffa e presa a mazzate, stringendo il rostro per l'estremità scabra e pestandola sulla sommità della testa, finché il colore dell'animale divenne quasi simile a quello del rovescio degli specchi, e poi con l'aiuto del ragazzo l'aveva issata a bordo, il maschio era rimasto accanto alla barca. Poi, mentre il vecchio districava le lenze e preparava la fiocina, il maschio fece un gran balzo in aria accanto alla barca per vedere dove era la femmina, e poi si tuffò a fondo. Con le ali color lavanda che erano le sue pinne pettorali ben distese e tutte le larghe strisce color lavanda in vista. Era bello, il vecchio lo ricordava e non era scappato. «È stata la cosa più triste che abbia mai visto», pensò il vecchio. «Anche il ragazzo era triste e le abbiamo chiesto scusa e l'abbiamo squartata senza indugi». «Come vorrei che ci fosse il ragazzo», disse ad alta voce e si stemò sulle assi tonde della prua. E dalla lenza che gli attraversava le spalle sentì la forza del grosso pesce che procedeva regolarmente nella direzione che aveva scelto. «Quando il mio inganno lo ha costretto a scegliere», pensò il vecchio. Aveva scelto di restare nell'acqua profonda e scura al largo, fuori da tutte le trappole, le reti e gli inganni. La scelta mia era stata quella di andare laggiù, a scoprirlo al di là di tutta la gente, al di là di tutta la gente del mondo. Ora siamo legati l'uno all'altro, lo siamo da mezzogiorno, e nessuno dei due ha qualcuno ad aiutarlo. Forse non avrei dovuto fare il pescatore, pensò, ma è per questo che sono nato. Devo assolutamente ricordarmi di mangiare il tuna appena si fa giorno. Un po' prima dell'alba, qualcosa abboccò a una delle esche che gli stavano alle spalle. Udì il bastoncino che si spezzava e la lenza che cominciava a correre oltre il bordo della barca. Nel buio il vecchio estrasse il coltello dalla guaina, e reggendo tutto il peso del pesce sulla spalla sinistra, si chinò indietro e tagliò la lenza contro la barchetta. Poi tagliò l'altra lenza che gli stava più vicina e al buio annodò le estremità delle duglie di riserva. Lavorò abilmente con una sola mano e appoggiò il piede sulle duglie per tenerle ferme mentre stringeva i nodi. Ora aveva 6 duglie di riserva. Ce n'erano 2 per ogni esca tagliate, le 2 dell'esca presa dal pesce ed erano tutte legate insieme. «Quando fa giorno, pensò, mi occuperò dell'esca di 40 tese e taglierò anche quella e annoderò con le 2 duglie di riserva. Vuol dire che avrò perso 200 tesi di buon cordel catalano e gli ami e i bozzelli. È roba che si può sostituire. Ma chi sostituisce questo pesce se abbocca qualche altro pesce e lo taglia fuori? Non so che pesce fosse quello che ha abboccato l'esca adesso. Poteva essere un marlin o un pesce spada o un pesce cane. Non l'ho sentito tirare». Ho dovuto fare troppo in fretta a sbarazzarmene. Ad alta voce disse: «Come vorrei che ci fosse il ragazzo. Ma il ragazzo non c'è, pensò. Ci sei solamente tu. Ed è meglio che ti occupi dell'ultima lenza adesso, buio o non buio, e che tu la tagli e annodi le due duglie di riserva. Così fece. Era difficile al buio, e una volta il pesce fece un balzo che lo gettò faccia in avanti, causandogli un taglio sotto l'occhio. Il sangue gli scese lungo la guancia, ma coagulò e si asciugò prima di giungere al mento. E il vecchio si accostò faticosamente alla prua e si appoggiò al legno. Sistemò il sacco e spostò con cura la lenza in modo che si appoggiasse su un altro punto delle spalle e tenendola ferma con le spalle. Tastò con cura la pressione del pesce e poi provò con la mano la velocità della barca nell'acqua. Chissà perché ha dato quello scrollone, pensò. Forse il filo gli è scivolato sulla schiena. Certo la schiena non può fargli male come la mia. Ma non è possibile che tiri questa barca in eterno, per grosso che sia. Ora non c'è più niente che possa provocar guai. E ho una gran riserva di lenza, quanta se ne può desiderare al mondo. Pesce, disse con sommessa voce, resterò con te fino alla morte. Anche lui resterà con me, pensò il vecchio, e aspettò che sorgesse la luce. Faceva freddo adesso, prima dell'alba, e il vecchio si strinse al legno per stare caldo. Ce la farò finché ce la farà lui, pensò. E alla prima luce la lenza era tesa lontana, profonda nell'acqua. La barca procedeva regolarmente, e quando il primo sole sorse, fu sulla spalla destra del vecchio. «È diretto a nord», disse il vecchio. «La corrente ci avrebbe spinto in direzione est», pensò. «Come vorrei che avesse voltato con la corrente. Avrebbe voluto dire che era stanco». Quando il sole fu più alto, il vecchio si rese conto che il pesce non si stancava. Vi fu un unico segno favorevole. L'inclinazione della lenza rivelò che il pesce nuotava a una profondità minore. Questo non significava necessariamente che avrebbe fatto il salto, ma poteva farlo. «Dio fa che salti», disse il vecchio. «Ho abbastanza lenza da dominarlo. Forse se aumento appena un tantino la tensione, gli faccio male e lo faccio saltare», pensò. «Ora che è giorno bisognerebbe farlo saltare, in modo che si riempia d'aria le sacche lungo la colonna vertebrale e così non possa andare a morire a fondo». Cercò di aumentare la tensione, ma la lenza era stata tesa quasi fino a spezzarsi, da quando il pesce aveva abboccato e il vecchio sentì la resistenza quando si chinò indietro per tirare e capì che non poteva aumentare lo sforzo. «Non devo farla muovere», pensò. «Ogni movimento allarga il taglio fatto dall'amo, e allora, quando il pesce salta, potrebbe liberarsi. Comunque mi sento meglio, ora che c'è il sole e una volta tanto non ho da guardarlo in faccia». Vi erano alghe gialle sulla lenza, ma il vecchio sapeva che si limitavano a fare da freno e ne fu lieto. Erano le alghe gialle del golfo, che avevano emanato tanta fosforescenza durante la notte. «Pesce», disse, «ti voglio bene e ti rispetto molto, ma ti avrò ammazzato prima che finisca questa giornata». «Speriamo», pensò.
Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca barbuta sempre piaciuta che è solitaria le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, un tutù di alghe nel blu chiamami Nunu. Perché sono una sirena, canto in sirenese, ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori, li assalgono i mali della nostalgia e si avvicinano narvali e gamberi e schiudono perle le ostriche. Non ho perso la voce per un paio di gambe come la sirenetta in pegno d'amor,
ma io la perdo fumando e bevendo nell'orgia dei sensi, mi butto cantando e mi ubriaco e stordisco ballando, nell'ebbrezza felice abbracciando. Sulla terra tutto si consuma, l'amore all'alba si trasforma in schiuma, ma nell'abisso è tutto uno spasso, puoi sempre incontrare un pesce pagliaccio. E quando sei triste basta una sirena, sbarazzina civettuola piena di squame dalla coda alla gola. Fatevi attorno focene volanti, cavalucci di mare, di terre bagnanti. Ascoltate come sturo l'abisso, ora lo scandalo lo darò io. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Printi slash lax max mac blu blu. Chiamami Nunu. Sei finita in taverna, in esilio da cracker e krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le bits. Bell'ufficiale, buttiamoci a mare, voglio tornare squamata a brillare, ma che non lo sappia il capitano, testa di morto, qua tutte e due finirà il collo torto, finiremo con lui tra gli scogli a schiamare. Qua, 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 affondate con me, non è proprio un verso da sirena, che canta in sirenese. Slash, slash, max, max, blu, blu. Sono una sirena, una sirena.
Il bambino col costume blu aveva camminato per almeno un chilometro di spiaggia. Adesso era fermo davanti a quella casa con tutte le porte e le finestre chiuse. Non c'erano i giocattoli di Maria in giardino, non c'era più l'amaca tra i due alberi. Il bambino si girò allora verso il mare, che era calmo e viola, e si mise a sedere. Disegnava con un bastoncino nella sabbia per non pensare. La bambina sbucò all'improvviso da dietro una cabina. Lanciò un urlo che nelle sue intenzioni era terrificante. «Preso!» «Scema!» disse il bambino. Lei prese la rincorsa, saltò e atterrò con una scivolata sui talloni, riempiendolo di sabbia. «Fatto paura, generale Arturo!» «Ti avevo visto!» «Ma che visto? Ti guardavi intorno che sembravi uno scemo!» «Facevi così, guarda!» E Maria mimò Arturo perplesso davanti alla casa abbandonata sul mare. «Per forza! Ho visto tutto chiuso!» «Stiamo partendo», disse Maria, facendo volare la sabbia col piede. «Il nonno non ce la fa. Insomma, non gli fa bene stare qui. Il dottore ha detto che è meglio riportarlo a casa». «E quando partite?» «Stasera. Non vedi? È tutto chiuso ormai. Già fatte le valigie». «E i gatti?» «Oh, quelli ritorneranno nel giardino della vicina. Sono furbi». Il bambino si alzò in piedi anche lui. Ci pensò un po' e si mise con la testa puntata nella sabbia per fare la verticale. Poi ci rinunciò. «Cosa fai, generale Arturo?»
«Siete sicuri che dovete proprio partire?» disse il bambino. Con la testa piena di sabbia sembrava un manichino di negozio. «Certo che dobbiamo, ma l'estate non è ancora finita. C'è ancora 6 giorni di agosto, tutto settembre e ottobre. Ottobre non è più estate. E poi è per il nonno. Ha detto che vuole morire nel suo letto.» «Anche qua c'è il suo letto», disse il bambino. «Nel suo di città. È molto stanco, ieri notte è stato male e ho dovuto tenergli sulla testa mentre la mamma gli dava le gocce. È magro, non pesa niente. Era come tenere sulla testa di un gatto.» Il bambino sembrò sovrappensiero. Si scrollò un po' di sabbia dai piedi e guardò verso il mare. «Allora partite per tuo nonno?» «Sì.» «E se tuo nonno guarisce, resterete?» «Credo di sì.» Il bambino sorrise. «Io posso non far morire tuo nonno.» «Boom! Ti giuro! L'ho già fatto con mio nonno l'anno scorso. Gli era venuta la febbre altissima, il dottore scuoteva la testa. Allora il nonno ha voluto vedermi. Mi teneva la mano nella sua. Poi, mentre stava per andare via, mi ha chiesto un bicchiere d'acqua. Io non sono stato attento e gliel'ho versato quasi tutto addosso. Lui ha riso e dopo è guarito.» «Chi l'ha detto?» «Te lo dico io. Il giorno dopo stava già meglio. Una settimana dopo lo abbiamo portato in montagna e voleva farsi una passeggiata appena sceso dalla macchina. Ha mangiato un gran piatto di ciliegie già la prima sera e ha detto alla mamma: "Vedi, è stato Arturo col suo bicchiere d'acqua che mi ha guarito." «Tu sei tutto matto.» «Proviamo», disse il bambino. «Lasciami provare.» La bambina guardò la casa. Non vide la macchina dei genitori sul lato del garage. Prese per mano Arturo. «Andiamo», disse. La casa era buia, tutte le persiane erano chiuse, c'era odore di lenzuola e carta di armadi. Dovettero camminare piano fino alla camera del vecchio, l'unica dove c'era ancora una finestra semiaperta. La camera era piena di valigie, c'era anche l'amaca arrotolata in un angolo, e in un angolo i giochi di Maria dentro un cesto. Il vecchio era a letto, con tanti cuscini che stava quasi seduto. Respirava regolarmente, con una specie di schiocco della gola. Dormiva. Solo, come se soltanto nei sogni, dove ciò che fai non cambia il mondo. «Non mi sembra che stia morendo», disse il bambino. «Non senti che respiro lento?» Ascoltarono. Il respiro del vecchio andava a tempo col rumore del mare. Poi improvvisamente si impennò e il vecchio tossì forte molte volte. Aprì gli occhi e vide nella penombra la maglietta bianca del bambino e il vestito azzurro della bambina. «Generale Arturo», disse il vecchio con un filo di voce, «sei venuto a salutare l'ammiraglio?» «Signor sì», disse il bambino. Si avvicinò al letto e mise una mano sulla coperta. Il vecchio faceva odore di panni bagnati, sudava e aveva una crosticina all'angolo della bocca. «Per quest'anno le esercitazioni sono sospese, ma mi raccomando, tieni il battello in buone condizioni.» «Signor sì.» Maria girò dall'altra parte del letto e appoggiò una mano sul braccio del vecchio. La pelle era lucida di sudore e il sole, entrando dalle persiane, la faceva risplendere. «Nonno, hai un braccio d'oro», disse Maria. «Sì, sono tutto d'oro. Sudato d'oro zecchino», disse il vecchio. «Diglielo», disse il bambino. «Cosa?» disse il vecchio. La bambina prese da parte il bambino e lo portò all'angolo più lontano della camera. Il vecchio li vide sparire nell'ombra. «Perché devo dirglielo? Fallo e basta! Non posso versargli un bicchiere d'acqua così addosso senza dirgli niente. Magari muore dallo spavento. Non so come dirglielo.» «E tu diglielo.» La bambina tornò vicino al vecchio. Si sedette in fondo al letto. Le gambe toccavano appena terra. «Dov'è finito il generale Arturo?» chiese il vecchio. «È andato a prenderti un bicchiere d'acqua.» «È gentile, ma non l'avevo chiesto.» «Sai com'è testone il generale.» Il bambino riapparve. Reggeva in mano un boccale da birra pieno di acqua frizzante. «Sei matto, generale», disse la bambina. «Quella è l'acqua che dovevamo bere in viaggio. Dal rubinetto non ne viene.» «L'acqua è già chiusa», disse il vecchio. «Ma perché quel bicchiere enorme?» «Diglielo», disse il bambino. «Non sono capace», disse la bambina. «Diglielo tu.» «Oh, insomma», disse il vecchio fingendo di essere spazientito, «si può sapere cosa state tramando alle mie spalle?» La bambina incrociò le braccia e restò in equilibrio sul tallone di un piede e la punta dell'altro. «Arturo voleva mostrarti i suoi poteri magici e ecco, lui vorrebbe aiutarti.» Io vorrei provare a non farla morire, ammiraglio, disse il bambino. Naturalmente, se lei è d'accordo. Il vecchio restò un attimo in silenzio. Cercò di vedere l'espressione dei due bambini nella penombra. E come farai? Oh, è semplice, disse il bambino avvicinandosi piano piano. L'anno scorso io ho tirato, cioè, senza farlo apposta, ho versato un bicchiere d'acqua addosso a mio nonno. Ed è guarito, disse la bambina. Cioè, non è sicuro che sia stato Arturo con i suoi poteri, però è stato così. Il vecchio si morse le labbra. Una mosca volava sulle lenzuola. Chiuse gli occhi e non era poi tanto sicuro che ci fossero davvero i due bambini nella stanza. Faceva fatica a respirare. Riaprì gli occhi. E l'hai guarito con un bicchiere così? No, era meno pieno, ma per stare sul sicuro, disse il bambino. Arturo, non fare lo scemo, disse la bambina. Devi fare esattamente come con tuo nonno. Gli hai versato addosso un boccale da birra così? Era così. Bene, bene, disse il vecchio. E come eri vestito? Che formule magiche hai pronunciato? Avevo una camicia gialla, disse il bambino. Vedi che c'era qualcosa che mancava, disse la bambina. Guardò le valigie, poi ne aprì una e tirò fuori una camicetta gialla. Ma è da donna, protestò il bambino. Per il rito è il colore che conta, disse il vecchio tossendo. E poi, cosa hai fatto? Che parole hai detto? Ricordati tutto per bene, generale Arturo, disse la bambina. Non fare il tonto come al solito. Reggimi il bicchiere, disse il bambino. La camicia gli arrivava fino alle ginocchia. Con gli indici si strinse le tempie. Allora, sono salito sul letto col bicchiere. Poi ho detto, bevila tutta. Sicuro? Sicuro. Da che parte sei salito? Disse la bambina. Ah, importante. Da questa, indicò il bambino, perché dall'altra parte c'era il muro. E non possiamo spostare il letto contro il muro? Si lamentò la bambina. Io credo che l'importante, disse il vecchio, siano i gesti. La formula bevila tutta e soprattutto l'acqua minerale. Era minerale? Minerale frizzante? Chiese la bambina, puntando il dito sul petto di Arturo. Sicuro. Allora vai. Il bambino prese il boccale con grande attenzione. Girò intorno al letto tenendo una mano sul controschienale. Poi cautamente ci salì sopra. Il vecchio tossì e il bambino riuscì a fare in modo che il sobbalzo non facesse cadere neanche una goccia. Incontrò lo sguardo di approvazione della bambina. Poi alzò il bicchiere vicino al viso del vecchio e disse: «Bevila tutta!» Il vecchio fece un cenno di ringraziamento col capo. Il bambino versò poco alla volta il bicchiere d'acqua sul petto del vecchio e si mise a ridere. Stava finendo di bagnarlo quando entrarono i genitori della bambina. Spalancarono la finestra e la luce illuminò la scena. «Siete impazziti! Cosa state facendo?» disse il padre. Il vecchio cercò di dire qualcosa, ma la tosse glielo impedì. Il generale Arturo, serissimo, posò il bicchiere sul comodino, proprio come ricordava di averlo messo allora, vicino al bordo. La bambina corse dalla madre e le tirò la manica dicendo sottovoce «Forse il nonno non muore!»
Marina Marone, in ogni porto ce n'è una buona, ogni porto una scazzottata, la licenza desiderata, il tenente ci toglierà. Marinai, donne guai, quando arriva l'equipaggio, vanno tutti all'arrembaggio di ragazze cavaret. Marinai, donne guai, e la ronda gira gira per poterli sorvegliare, questi diavoli del mar. Sotto capo ci perdoni, maresciallo, per favore, dopo mesi di alto mare, questo è il men che si può far. Marinai, donne guai, quando arriva l'equipaggio, vanno tutti all'arrembaggio di ragazze cabaret. Marinai, donne guai, e ogni volta c'è qualcuna che si asciuga un lacrimone salutando da laggiù.
flesh and smell. Moving in the free trade hell. We're euphoric to be sad. Slot machines, fax machines. We are absent.
Partimmo con la perfetta bonaccia dell'essere d'estate. La barca non muoveva la prua dalla linea di dalla linea di mira della secca di Forio, dall'altra parte dell'isola. Tenni timone lungo la costa, mentre Nicola puliva le esche. Poi venne lui alla barra. Nel buio cercava i traguardi che per allineamento indicavano la secca. Un faro, la luce di una chiesa, la sagoma a due punte del monte Epomeo. Questi traguardi, che dovevano combinarsi ad angolo, 3 miglia al largo dell'isola. I pescatori vedono il mare sotto una griglia di linee, ci battono su piste senza bussola. La notte non favoriva gli scambi di parole. Nicola stava zitto a frugare nel buio. Non c'era ancora la luna, il mare era vuoto, il cielo acceso. Incontrammo al largo 2 pescatori che tornavano a remi. Nicola accostò, avevano un guasto al motore. Accesero un lume a petrolio e Nicola passò da loro a dare aiuto. Era il più bravo motorista della spiaggia. Io emisi i remi in acqua e mi tenni vicino. Sentivo il parlottio quieto e mischiato allo sciacquo del remo, smozzichi di parole, perché a mare si intendevano fra loro solo con la sillaba principale, l'accentata, stenografia insegnata dal vento che porta via il resto. Pensavo alla serata a terra di Daniele Caia, senza desiderio di voltarmi verso l'isola. In mare non sentivo distanze. Salì un terzo di luna, perdendo la buccia rossa sul lastrico dell'acqua ferma. L'odore forte delle esche insaporiva l'aria, ora che non si andava. Gettavo con il pugno spruzzi sulle ceste. Il legno dei remi combaciava con il palmo, le gambe divaricate, una avanti e una indietro, a reggere la spinta del corpo sui remi. Ecco, aderivo all'uso, al mestiere. All'ora della notte c'era un posto per me in quel largo di mare, un posto da appoggiare piedi e mani e fare il necessario. Caia era terraferma, storia femmina di un secolo che mi afferrava il bavero per amore e furia, ma non era lì, non in mare. Lì ero nelle notti comuni delle estati, innumerevoli della terra, ero coetaneo del pianeta, uno della sua specie insonne. Passò un'ora prima che Nicola arrangiasse una riparazione provvisoria. Accostai e ripartimmo verso il largo, mentre l'altra barca rientrava. Appena un saluto si scambiarono gli uomini fra di loro. Arrivammo sulla secca con un po' di vento da poppa. Spento il motore, Nicola cominciò a sbrigarsi con il filo e le esche. La luna era piccola ma forte. Gettò il galleggiante di segnalazione con uno straccio bianco in cima a un bastone. Io ero già ai remi a spingere nella direzione chiamata da lui. La barca andava e Nicola a poppa calava svelto il filo di coffa con l'esca immorsata. A ogni inizio di matassa diceva a bassa voce un augurio di pesce pregiato da trovarci al mattino. Dentice, orata, cernia. Si progrediva bene e un vento rinfrescava il lavoro. Dovevo forzare un po' col giro di polso e tirare su il remo dall'acqua, perché cominciavano le onde. A metà lavoro si coprì la luna, si fece il teso il vento. Nicola non fumava, non un buon segno. Obbedivo alla sua voce, a dritta, a manca. Il mare copriva il mio fiato grosso, di cui mi vergognavo. Quando Nicola mise in acqua il galleggiante terminale con la bandiera, il vento la teneva dritta. Le onde rinforzavano e io ero stracco. Il motore partì, erano 2 ed eravamo già fradici di schizzi. Il mare montava da prua, le creste delle onde erano strappate dalle raffiche. Avevo portato una lana leggera, già bagnata. Nicola mi disse di metterla, che anche così serviva. Non ci dicemmo più niente. Con un secchio levavo ogni tanto l'acqua che entrava dai bordi. Il buio ingrandiva il rigonfio e l'urto delle acque. Il mare non è una pianura nella burrasca, ma una salita piena di fosse. L'isola era scomparsa completamente dietro il vento. Stava accadendo uno scarto fra le impressioni che avrei voluto raccontare a Kaya e il crudo dell'esperienza che ricaccia indietro i sensi e fa affiorare la pura spinta del resistere. Non andavo più dietro alle lucciole da mostrare nel pugno a una ragazza. Ero sotto la somma di un carico da portare in fondo. Scavavo nel sacchetto delle mie risorse col pensiero di trovarne ancora. La mia magrezza tesa si accartocciava a straccio sulle coffe vuote. Nicola si teneva il suo legno ed era un pezzo di barca, più albero che uomo. In cima a un'onda lunga Nicola vide il bianco della barca dei due pescatori. Era alla deriva. I due avevano rinunciato ai remi, inutili contro quel vento, e la riparazione non aveva sopportato gli scuotimenti. Si erano rifugiati sotto la piccola coperta di prua dove c'erano gli arnesi da pesca. Nicola accostò sopravvento e con un grido li chiamò fuori, che stessero pronti ad agguantare la cima. Mi sembrò subito che a trainarli non ci saremmo mossi con quel mare, che già andavamo a stento. Non c'era altro da fare, i pescatori non avrebbero abbandonato la barca ed era impossibile fare un trasbordo. Nei loro gesti era tutto già scritto. Nicola doveva tentare il traino e loro avrebbero tagliato la cima se la nostra barca non ce l'avesse fatta. Non si dissero altro che quel grido agguanta. La cima finì in acqua e riuscirono a prenderla con un arpione. Così fummo nel mare a sbattere di prua, zuppi e sordi di vento, e io non capivo se ci muovevamo oppure no. Poi Nicola mi chiese se me la sentivo di faticare. Non chiesi a cosa, sì me la sentivo, per battere il freddo. Allora girò un angolo di rotta, prendemmo il mare, meno di prua, di più sul bordo e cominciammo a imbarcare acqua. Capii dopo che Nicola cercava di entrare nel sottovento dell'isola, rinunciando alla linea di ritorno, nella speranza di raggiungere un tratto di mare meno esposto. Sul momento ebbe effetto di dare a fianco alla burrasca. Tiravo il mare a secchi dalla barca, almeno mi scaldavo. E lo stesso facevano i pescatori dell'altra barca. Perdevo l'equilibrio continuamente. Nel buio furioso della notte sentii le sillabe secche di Nicola alle spalle. Ne paura, che sono il resto di lingua di non avere paura. Senza girarmi feci con la nuca il segno di no. Fino ad allora non ci avevo pensato. Se lui avesse avuto paura ne avrei avuta di più di lui, ma finché era alla barra e decideva il viaggio non mi veniva paura. Non avevo esperienza di burrasche, non sapevo i gradi di pericolo e di certo ce n'erano di assai peggiori. Incassavo l'urto del mare, gli strappi del secchio nella schiena senza conoscere quanta forza la barca teneva di riserva per reggere. Ero con la miglior gente del mestiere sulle loro piste, in una delle loro notti. Lontano dai pensieri era la paura di una rovina. Un'onda riempì la barca sopra la caviglia. Nicola raddrizzò la prua contro i nodi del vento per darmi tempo di svuotare. Poi ritornò a farsi investire dal lato di bordo. Così fu per molte volte. Quanto durò quel mare, quanto le mie forze, contate per raggiungere il pareggio. Mi accorsi che la notte sbiadiva a levante solo quando entrammo nel sottovento dell'isola. Allora un profumo di polvere, di pini, di giardini si levò da terra verso il largo, più forte del caffè da cucina. L'isola era una tazza scura e profumava a mare. Alzai la schiena e riascoltai, stavolta a voce spenta. Ne paù. E mi voltai a fare di no con la testa, di fronte per guardarlo in faccia. Per tutta la burrasca non lo avevo visto. Era zuppo e grigio in faccia come l'alba. Venne infine il sole e l'Epomeo, coi suoi 800 metri, ruppe il vento davanti a noi fino a riallisciare il mare. Arrivamo nella baia di Sant'Angelo e il primo suono di terra fu una campana che chiamava la messa. Nel toccarmi le costole della schiena sentii l'orgoglio di aver lavorato in burrasca. Sulle facce dei pescatori non ce n'era, per loro quella notte era solo il lavoro, il viaggio per il pane. E dovevano pagarlo così, così, duro. Mi cancellai l'orgoglio dalla faccia, passandomi la mano a chiudere occhi e bocca, nascondendo l'impulso di parlare di quello, della notte. I pescatori si scambiarono voci che non ascoltai. Sciolsero la cima del traino e tirarono fuori i remi. Solo allora vidi il ramo di ulivo in cima alla prua della loro barca. era rimasto sempre al suo posto. Noi sbarcammo sul piccolo molo per avvisare zio all'altro capo dell'isola non ci si poteva arrivare. A terra, coi piedi sulla pietra scura e calda, mi voltai verso il lato dell'isola dove dormiva Kaya a quell'ora. Non le avrei raccontato la mia piccola burrasca da ragazzo.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie.
Pinocchio, gettato in mare, è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima. Ma mentre nuota per salvarsi, è ingoiato dal terribile pesce cane.
Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse, discorrendo da sé solo: «A quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato. Ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo». E cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba. E tira, tira, tira. Alla fine vede apparire a fior d'acqua, indovinate? Invece di un ciuchino morto, vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il povero uomo crede di sognare, rimase lì intonito, intontito, a bocca aperta e con gli occhi fuori dalla testa. Riavutosi un poco dal suo primo stupore, disse piangendo e balbettando: E il ciuchino che ho gettato nel mare dov'è?
Quel ciuchino sono io, rispose Burattino ridendo.
Tu, io.
Ah, Mariolo! Pretenderesti forse di burlarti di me?
Burlarmi di voi? Tutt'altro, caro padrone. Io vi parlo sul serio.
Ma come mai tu, che poco fa eri un ciuchino, ora, stando nell'acqua, sei diventato un burattino di legno?
Sarà l'effetto dell'acqua del mare. Il mare ne fa di questi scherzi.
Bada, burattino, bada. Non credere di divertirti alle mie spalle. Guai a te se mi scappa la pazienza.
Ebbene, padrone, volete sapere tutta la vera storia? Scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò.
Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato. E allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così:
sappiate dunque che io ero un burattino di legno, come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo, come in questo mondo ce n'è tanti. Se non che, per la mia poca voglia di studiare e per dar retta ai cattivi compagni, scappai di casa e un bel giorno, svegliandomi, mi trovai cambiato in un somaro e con tanto d'orecchi e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me. Una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi. Portato a vendere sul mercato degli asini, fui comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante lo spettacolo, feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe. Allora il direttore, non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo, mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato.
Purtroppo! E ti ho pagato 20 soldi!
E ora chi mi rende i miei poveri 20 soldi?
E perché mi avete comprato?
Voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo.
Un tamburo?
Purtroppo. E ora dove troverò un'altra pelle?
Non vi date la disperazione, padrone. Dei ciuchini ce n'è tanto in questo mondo.
Ma dimmi, monello impertinente, la tua storia finisce qui?
No, rispose il burattino. Ci sono altre due parole e poi è finita. Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi, ma poi, cedendo a un sentimento pietoso di umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi fa grandissimo onore e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata.
E chi è questa fata?
È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scappataggini e per i loro cattivi comportamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi. Dicevo dunque che la buona fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino bello e morto, cominciarono a mangiarmi.
E che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e la criniera, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu il pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda.
Da oggi in poi, disse il compratore inorridito, faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi spiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli il corpo una coda di ciucco.
Io la penso come voi, replicò il burattino ridendo.
Del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono, com'è naturale, all'osso. O per dir meglio, arrivarono al legno. Perché, come vedete, io sono tutto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e, nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chin qua, chin là, senza voltarsi nemmeno e dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come ugualmente voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece d'un ciuchino morto.
Io mi rido della tua storia, gridò il compratore imbestialito. Io so che ho speso 20 soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Sai che cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco del caminetto.
Rivendetemi pure, io sono contento, disse Pinocchio. Ma nel dir così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua e nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia gridava al povero compratore: addio padrone, se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo ricordatevi di me. E poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte: addio padrone, se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto ricordatevi di me. Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più. Ossia, si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dall'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco. E su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa, che la lana della caprettina, invece di essere bianca o nera o pallata di due colori, o come quella delle altre capre, era invece turchina, ma d'un color turchino folgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte. Raddoppiando di forza e di energia, si diede a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada, quando ecco uscir fuori dell'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di morso marino, con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era, né più né meno, quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'Attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta. «Affrettati, Pinocchio, per carità!» gridava belando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe e coi piedi. «Corri, Pinocchio, perché il mostro si avvicina!» E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa. «Bada, Pinocchio, il mostro ti raggiunge, eccolo, eccolo! Affrettati, per carità, o sei perduto!» E Pinocchio, a nuotare più lesto che mai, e via, 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 come anderebbe una palla di fucile, e già era presso allo scoglio, e già la caprettina, spenzolandosi tutta sul mare, gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarlo a uscire dall'acqua. Ma ormai era tardi, il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina. E lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così scranzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore, solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro. Perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio, ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere, a strillare, e piangendo diceva: «Aiuto, aiuto! Oh, povero me, non c'è nessuno che venga a salvarmi?» «Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?» disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata. «Chi è che parla così?» domandò Pinocchio, sentendosi gelare dallo spavento. «Sono io, sono povero tonno, inghiottito dal pesce cane insieme con te. E tu che pesce sei?» «Io non ho che veder nulla coi pesci, io sono un burattino». «E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?» «Non sono io che mi sono fatto inghiottire, è lui che mi ha inghiottito». Ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio? Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due. Io non voglio essere digerito, urlò Pinocchio cominciando a piangere. Neppure io vorrei essere digerito, soggiunse il tonno. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che, quando si nasce tonni, c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. Scioccherie! Gridò Pinocchio. La mia è un'opinione, replicò il tonno. E le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate. Insomma, io voglio andarmene di qui. Io voglio fuggire. Fuggi se ti riesce. È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti, domandò il burattino. Figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro, senza contare la coda. Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di vedere lontano una specie di chiarore. Che cosa sarà mai quel lumicino lontano? Disse Pinocchio. Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito. Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire? Io te l'auguro di cuore, caro burattino. Addio, tonno. Addio, burattino, e buona fortuna. Dove ci rivedremo? Chi lo sa, è meglio non pensarci neppure.
Il pesce martello è disperato, un pesce incudine non ha trovato. Non ha trovato in alcun modo né un pesce muro né un pesce chiodo. Non una volta gli succede di schiacciare un pesce piede e nemmeno si è mai sentito che abbia ammaccato un pesce dito. Perciò si lamenta, che ci sto a fare se non ho niente da martellare? Avevo una scarpa, proprio una sola, mi divertivo a batter la suola. Un pescatore me la pescò. Che dovrei dirgli? Buon pranzo, buon pro. We'll be right back.
Il primo brano è tratto da Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway.
Il secondo racconto è Arturo perplesso davanti alla casa abbandonata sul mare, contenuto in Nel bar, il bar sotto il mare di Stefano Benni.
La terza lettura è tratta da Tu mio di Harry De Luca.
L'ultimo brano è tratto da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.
Le due poesie Quanti pesci ci sono nel mare e Storia del pesce martello sono tratte dai libri della fantasia di Gianni Rodari.
My seas, you smell like meat, snuggy fin, do I wonder why? Leke, leke, ah, so I say.
Ciao Fisherman!
Ciao, ciao Fisherman! Fisherman! Ciao, ciao!
Alla prossima!
Like fish, I just bet. Smell like fish, I just bet. Smell.